Sabato 9 aprile 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 19. Pilato scrisse anche un cartello. Nino?
Beh, ognuno, ogni uomo nella vita deve dire la sua. E lui, anche lui scrive un cartello, a me sembra di sia giusto unirlo. Anche lui finirà di dire la verità credendo di non dirla, insomma, perché certamente era un'ironia per lui parlare del Cristo come del re dei giudei. Per lui era un poveraccio che finiva male.
Domenico?
Ascolto.
Ascolto.
Domenico?
Questo Pilato, dopo che ha condannato Gesù, così fatto crocifiggere, scrive questo cartello. Potrebbe essere un po' come mettere la pietra, cioè noi facciamo una cosa e poi vogliamo che resti così, no? Perché scrive ancora un cartello, oltre che l'ha fatto come per confermare quel che ha fatto, che va bene.
Sì.
Anche se in sé non sapeva che faceva una cosa che non era giusta. Pilato.
Era giusta ed era vera.
Come?
Era giusta ed era vera.
Ah, quello che scriveva, quello che faceva scrivere.
Giusto e vero.
Però la cosa che scrive il cartello.
Perché Gesù stesso ha detto io sono re.
Sì, uno di noi mette un'etichetta su che Dio gli presenta.
Ma pensavo cosa si poteva intendere nello spirito, che cos'è la scrittura?
È una definizione. Dice prima, ognuno mette un'etichetta. Cos'è un'etichetta? Tu metti un'etichetta sulla bottiglia per dire che cosa? Quello che c'è dentro.
Sì.
Un segno? Per dire quello che c'è dentro. Quindi,
però noi scrivendo diamo una definizione finita,
no? Certo.
Ecco. E allora, facendo un discorso un po' più generale, siccome lui, dicendo il re dei giudei, no? Dice una cosa vera in termini assoluti.
Dice una cosa vera.
In termini assoluti.
Certo. Infatti Gesù è re dei giudei, di coloro che credono in Dio. Infatti Gesù dice, io sono re. Tutti coloro che vengono dalla verità, che sono dalla verità, ascoltano la mia voce. Che vuol dire che è la verità che riconosce in lui questa regalità. Cioè, se uno è attratto dal Padre, riconosce in lui questa regalità, questo regno. Lui che regna, perché parla la verità.
Però, ecco, non si può invece dire che anche chiunque, qui tutti riconoscono che è re. Chi in realtà
no, tutti in un modo o in un altro dicono la verità.
Tutti dicono.
Magari fanno l'ironia, qui avrò voluto fare dell'ironia. Infatti dopo fanno l'obiezione di che è lui che ha detto di essere re, ma non è il re. Quindi c'è dell'ironia lì sotto, no?
Sì.
Però, pur facendo l'ironia, dice la verità. Cioè la verità in un modo o nell'altro riceve testimonianza da tutti. Dagli amici e dai nemici. Tutti quanti non fanno, voi stessi dite che io sono. Non in un modo nell'altro. Vivendo e morendo, sia vivendo che morendo, dice che Dio è la verità. Capisci?
Sì, sì.
Questo bisogno che c'è dopo averlo ucciso di... Cioè, non è finito tutto lì, c'è bisogno di una giustificazione, c'è bisogno ancora di una parola.
Cioè, la condanna va giustificata. Penso che dovesse giustificarlo. Cioè, ci doveva essere anche il motivo per cui quello era condannato. Si doveva sapere, un po' come la sentenza, mi capisci? La sentenza deve essere pubblica. Quindi, questo è stato condannato perché...
Per noi è un po' come dire che c'è questo bisogno in noi, cioè di cercare comunque una giustificazione. Okay, resta sospeso il bisogno di trovare una giustificazione.
Certo, tutto è giustificato. Tutto bisogno di una ragione, vera o falsa.
Pilato scrivendo, cioè emettendo questa sentenza, non so se mi spiego, se mi spiego. Sono gli altri che dicevano che era dei giudei. Pilato, lui non...
No, lui è interrogato, dice, tu sei re? E dice, io sono re. Chiede la verità, ascolta la mia voce. Quindi, certo, la sollecitazione è stata da parte degli altri, no? Però Pilato ha fatto suo questo, dice, tu sei re? L'ho dovuto sentire dalla sua voce?
Sì. Non è che lui non è d'accordo, siccome la condannato
fa piacere agli altri,
ecco, appunto.
Per lui, era un poveraccio quell'uomo lì, sì, sì, un pazzo, chiamalo con voi, capisci?
Sì, sì.
Infatti quando dice io sono re della verità, cos'è la verità?
Sì, sì, quindi la sua sentenza è suggerita dagli altri, cioè non è lui che è d'accordo con questo, no? Cioè,
no, lui, io penso che Milano abbia voluto fare dell'ironia,
sì, sì,
dell'ironia in relazione all'accusa, gli altri l'hanno accusato, quindi noi non siamo altro che re che Cesare. Gli altri avevano pensato un'accusa, per Pilato era valida l'accusa di questo qui pretende di essere re. Quindi un'accusa religiosa non sarebbe stata valida per Pilato.
Ecco, quindi forse questo chiarisce quello che la domanda precedente che aveva fatto, che per me non era stata chiara, come dava intesa. Quando dice Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re. Ecco, non è chiaro se lo dice con ironia, quasi come per provocarli, però adesso hai detto che per lui era un motivo valido questo. Ecco questo, Pilato allora era convinto, cioè per lui era un motivo valido questo per condannarlo, il fatto che si dichiarasse re.
No, per lui era innocente, ma era un povero uomo, mi capisci?
Ecco,
per lui per accontentare, infatti qui lo dice proprio apertamente, per accontentare la gente.
Ecco. E poi ha dovuto giustificare con...
Non è stata una cosa seria per Pilato, mica capisci. Ecco,
sì, difatti lo dice ironicamente, non quella domanda, crocifiggerò il vostro re.
Appunto.
Cioè un re crocifisso.
Certo.
Ecco, crocifisso. E qui allora adesso scrive il cartello ancora con lo stesso spirito di prima. Come quando diceva crocifiggerò il vostro
accusato,
re.
Appunto, ecco. Quindi questo è il re dei
allora
giudei.
Questo è il re dei giudei.
Franca?
Sì, qui dice scrisse pure, nell'altra traduzione dice scrisse anche, la stessa cosa. Comunque questo anche pure, no, ma era perché
io... Hai fatto bene a precisare, si poteva anche capire.
Non era pure.
No, non era una vita che dietro, preoccupa niente. Ma voglio dire che questo anche, no? È una
oltre,
un'aggiunta. Ecco, un'aggiunta oltre quello, scrisse ancora questo, ecco, è ancora una caricatura, no? Perché loro dicevano il crocifiggerò il vostro re, noi non avevamo altro re, allora lui ancora aggiunge, ecco, la scritta certifica che il re, quello, che lui si è fatto re dei giudei, come voi avete, il motivo per cui voi l'avete accusato,
certo,
no? Condannato. Così. E quando è che avviene questo? Perché tutto quello che è scritto per noi. E che cosa vuol dire a me? Quando è che a me...
Ma dice la verità. Dicendo il re, qui dice la verità.
Dice la verità.
Infatti Cristo stesso dice, io sono re. No. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ora, ascolta la mia voce, quindi io sono re, io sono maestro, mi capisci?
No.
Però bisogna essere attratti dalla verità. Chiede la verità, ascolta la mia voce, cioè riconosce questo regno.
Sì. Quindi Pilato scrive la verità.
Scrive la verità,
però
è la verità.
Senza partecipare della verità, senza conoscerla, non la conosce. Quindi fuori, come...
No, questo è già, l'ho detto prima, vero? Dice, la verità riceve testimonianza sia dagli uni che dagli altri.
Ecco.
Sia da coloro che credono, sia da coloro che sono nemici, capisci, che non credono. In modo o nell'altro tutti confessano che Dio esiste, che Dio è vero, che Dio regna.
È quello che altre volte hai detto, che anche quelli che sono all'interno testimoniano Dio.
Certo.
Ecco, Dio regna anche nell'interno.
Dio regna su tutto. Regna su tutto, quindi è re in tutto. Che uno lo comprenda o non lo comprenda, è re, comprende.
La differenza è che chi lo comprende partecipa della sua, del suo regno.
Pilato era romano, quindi per essere Console, visto che soltanto un materiale, aveva studiato diritto romano, no? Quindi sapeva perché aveva scritto questa
scritta. Certo. Mica siamo.
Quindi, avendo studiato diritto romano, quindi sapeva perché ha messo questa scritta, no?
Certo.
Gli altri che erano giudei, no? Erano obbligati a essere crocifissi, no? Invece chi era romano, se commetteva un atto, veniva tagliato la testa. Era una differenza con San Paolo, verrà poi tagliato la testa nel senso crocifisso.
Certo.
Era super.
Siamo, se sono arrivati lì, Pilato scrisse pure, virgola, basta. Ci siamo fermati lì?
Sì.
Allora basta, così.
E fece mettere sulla croce un cartello che diceva Gesù Nazareno, re dei giudei. Nino?
Sì, se non si è dalla verità, si mette la nostra intenzione su Dio, sul Cristo, eccetera. Come dico, qui non lo sa lui di dire una verità. Lui è convinto di essere a posto con la legge romana, come dice lui, nello stesso tempo di fare dell'ironia su quel poveraccio e su quegli altri che hanno voluto a tutti i costi condannarlo, un uomo inoffensivo, certo, in realtà per quella che era la categoria romana, insomma.
E fece mettere sulla croce quello che aveva scritto, non questo che aveva scritto. Quindi sulla croce sarebbe far mettere in alto.
Ecco, c'era un'etichetta, era una sentenza,
perché
dichiarava il motivo per cui quello era condannato a morte in croce.
Lo facevano per tutti i condannati.
Penso che dovessero farlo per tutti, adesso non so per gli altri.
Era la sentenza che doveva giustificare
perché che quelli che passavano capivano il motivo per cui questo qui era stato condannato.
È un segno che Gesù è stato trattato come tutti gli altri
delinquenti
che sono stati
è stato annoverato tra i
malfattori. Gesù ha preso su di sé tutto, proprio veramente tutto dell'uomo.
E come mai prendendo su ha salvato?
Come
mai prendendo su
di sé
ha salvato?
È quello che è tanto difficile dire a parole, perché soltanto uno che viene là dove io mi trovo, ma che questo uno non è uno qualunque, ma che è Dio, può liberarmi dalla prigione. Hai detto, sì, io sono in prigione. Deve venire uno a liberarmi.
No. Ti ho detto, come mai prendere su di sé le nostre colpe lui ci salva?
Perché prendendo su di sé lei mi dice che ha contato la morte con la vita.
Ha collegato
la morte con la vita, ma qui in questo modo qui, prendendo su di sé, vuol dire che questo che prende su di sé. Ha collegato la morte con la vita, ma quello perché me lo fa riferire a Dio, mi collega tutto con il principio, anche l'assenza di Dio, il silenzio di Dio, la morte di Dio, la collego al principio. Ma qui, prendendo su di sé, mi salva.
E come mai?
Perché mi dice, sono io che te l'ho fatto fare, perché quello che mi viene fuori è rivelazione di quello che io ho fatto dentro, no? Che io ho già fatto dentro di me. No.
Non l'hai contemplato, lascia stare, non parlare.
Contemplato.
No, non puoi dire.
Allora
Domenico, devi stare zitto.
Come? Cioè, prendendo su di sé, lui viene a morire.
Sì.
Ma in lui c'è Dio, cioè lui è figlio di Dio, non si può separare il figlio di Dio da Dio. Da qui c'è una situazione di assurdo, no? Nel senso che...
No. Non l'hai contemplato.
Riccardo.
E Domenico l'ha contemplato, non hai chiesto.
Ma non sono riuscito a capire questa croce, no? Sulla croce.
Sono io che te l'ho fatto fare.
Sta bravo, ma te?
Se non
cosa che non riesci a capire?
Ma fece mettere sulla croce, diceva Gesù Nazareno, prende di Giudea. Quindi, materialmente parlando, lui sapeva che era giudeo, no? nata un'idea, no? Quindi Platone l'ha fatta questa idea.
Ma questa, Pilato sapeva, no, Pilato sapeva che Gesù veniva dalla Galilea, infatti l'ha mandato da Erode.
Sì, che poi sono andati a mesi, Pilato, credo, io non ho nessuna cosa.
Quindi l'ha mandato da Erode perché, era della, perché Gesù era dalla Galilea, era Galileo. Ed Erode regnava sulla Galilea, non sulla Giudea.
Ah, era Pilato con un solo regno.
Pilato governava la Giudea. In Galilea regnava Erode.
Che l'ha mandato. E quindi c'era, cioè, materialmente parlando, c'era chi veniva trovato reo di una condanna, veniva crocifisso, no? Come ho parlato prima.
Sì.
E quindi. Però non ho capito perché proprio lui che è il figlio di Dio scende a farsi il crocifisso.
Cioè tu dici poteva morire di una morte diversa. Ma la crocifissione è un simbolo grandioso per ogni uomo, perché in realtà ognuno di noi è crocifisso, siamo noi crocifissi, capisci?
Sì.
In quanto in noi c'è un conflitto di volontà. Conflitto di volontà di creare la croce. Siamo crocifissi tra cielo e terra, perché il cielo non possiamo dimenticarlo, ce l'abbiamo dentro di noi come sogno. La terra non riusciamo a distaccarci, e noi siamo in realtà, siamo noi crocifissi, come se tu portassi dentro di te i tuoi desideri. Tu mi dici essere crocifisso, lo capisci?
Sì.
Capisci? Ora, ognuno di noi, fin tanto che non si decide per una cosa sola, non mette un amore al di sopra di tutto, e soltanto con Dio questo lo puoi fare, tu muori crocifisso. Allora, Cristo, ecco, l'affinità, è attraverso l'affinità che ti salva, capisci? Perché tu trovi in Lui te stesso. Tu a un certo momento scopri, forse magari sul letto di morte, di essere crocifisso, capisci? E vedendo il crocifisso, hai capito? Tu, ecco, c'è una corrente di simpatia, per cui tu finisci di dialogare con colui che patisce con te la stessa morte, la stessa condanna. Tu ti senti condannato, crocifisso, mi capisci? Ognuno di noi fa questa esperienza, perché porta in sé un conflitto di volontà. Capisci? Ci sono due volontà dentro di noi. C'è la volontà del cielo e c'è la volontà della terra. C'è il sentimento e c'è lo spirito, capisci? E quello si crea la crocifissione.
Ma noi è meglio guardare verso il cielo?
Ma hai voglia? Guarda pure verso il cielo se ci riesci. Metti il cielo prima di tutto. Ma certo, vivi. Vivi.
Si sa già cosa c'è.
Ma Dio non ci ha creati per essere crocifissi, logico. Dio ci ha creati per guardare il cielo e ci ha detto.
La terra ti ha solo sentimento.
Il cielo. Perché tu non sei dominato dal sentimento?
No, naturalmente no.
No, beato te. Vai. Allora stasera non mangio qui,
No, no.
Stasera
non
mangio,
no,
prendi uno.
Non
è dominato il sentimento.
No, ma non sono, attualmente non sono più dominato dal sentimento.
Ma sei dominato dal sentimento? Vabbè. Quindi nel bere, nel mangiare, quello non ti interessa più niente, niente.
No, me ne frega di mangiare.
Te ne frega altrimenti. Mangiare, bere, fumare, ti frega altrimenti, niente, niente.
Questo era qui.
Capisci? Quindi sei libero, tutto cielo.
Fra tre ore.
Ringrazio il Signore, ringrazio il Signore.
No, poi magari quando sei in casa
come Pietro, la crocifissione avviene in quanto in noi c'è un conflitto tra l'attrazione del cielo e l'attrazione dei sentimenti.
Non ci casco più nei sentimenti.
Tu non ci caschi? Sai quello che diceva Pietro, anche Pietro dice, non ci casco, stanotte dice il primo che il gallo canti.
È rimasto registrato,
non è. Te più che il gallo canti.
È rimasto registrato, non è quello che hai detto.
No.
Ringraziamo
come affetto.
Sì.
Ringraziamo. Forse lo intende così.
Ringraziamo il Signore che ti ha liberato. Certo, Giovanna.
Ma cosa deve essere passato nella testa di Pilato in questo momento, no? Pensavo per noi. Che si trova in una confusione.
No, ma per Pilato la cosa era chiara, era confuso.
Ma come faceva?
L'hanno presentato come uno, l'hanno presentato come uno, capisci, che contesta l'autorità di Cesare, vuole essere al posto di Cesare. Noi non vogliamo avere altro re che Cesare, lui aveva quello in testa, l'accusa.
Ma
certo, lo autorizza gli altri a crocifiggere, a mandarlo a morte, in base a che cosa? All'accusa. Quindi lui mette lì la scritta dell'accusa. L'accusa è questo, vuole essere re. Infatti loro, poi dopo i giudei, reclamano dicendo di che non lui era, lui ha detto di essere dei giudei. Capisci? Quindi per Pilato era ben chiaro, c'era un'accusa. Lui riconosce che l'accusa era fasulla, perché tu sai che lei era un povero uomo, mi capisci? È un povero uomo. Tanto è che parlando con lui, secondo lui gli dice è innocente, e lui doveva assumersi la responsabilità. Capisci? Ma quando si è accorto che assumersi questa responsabilità voleva mettere in gioco la sua carriera, il suo stipendio e tutto quanto, capisci? A un certo momento ha preferito, tanto è un povero uomo come tanti, capisci? Lasciamo che vada a morte, ma io non voglio essere in mezzo, capisci?
Quindi quando lui ha scritto, fatto scrivere questo, allora non lo sapeva che non era re Gesù. Non...
Sì, ma era stato accusato di essere re. Capisci? Lui non era re, però è stato accusato. Ecco, era stato accusato, quindi l'accusa era, quella, vuole essere re di giudei. Quindi è stato mandato a morte perché è uno che si monta la testa e vuole essere re. Comprendi?
Ma quando è l'ora che noi facciamo questo? Che...
Ma tutti i giorni noi ci montiamo la testa. Noi siamo sempre la gente che si monta la testa. Vogliamo essere il centro, capisci? Di tutto il nostro mondo. E quindi quello vuol dire essere re.
Ma qui non è Gesù, è Gesù che era re, non era cioè Pilato, non è che qui si facesse re.
Non è Pilato, se ascolta Gesù e giudica Gesù, è perché lo hanno presentato con un'accusa. L'accusa era, costui vuole essere re. Noi non abbiamo altro re che Cesare, quindi costui, ecco, è degno di morte.
Ma come Dio ci salva quando lo soddisfa?
Sì, il fatto che ci sia questo cartello sulla croce. Quindi il re sulla croce, no? Quello che dice San Paolo, che questa croce è scandalo per i giudei.
Sì, però lui dimostra, assurdo, quella scritta lì ti dimostra che Dio regna su tutti gli uomini attraverso la croce.
Sì, la realtà è
cioè,
questa.
Mentre il re della terra, capisci, esercita un'autorità, eccetera, lui regna in quel modo, lui conquista le anime in quel modo e insegna a noi come di fare un pescatore di uomini, mi capisci? Come si pescano gli uomini, come si convertono, sì, come si attraggono. Come lui padre, regna, infatti quando la madre di Giovanni e Giacomo chiede di che questi due miei figli siano tu a destra e a destra, non sai quello che chiedi, mi capisci? Perché a destra e a sinistra c'erano due ladroni. E che tipo di, trono avesse lui, il Cristo, capisci? Su quale trono? Il trono era questa croce, capisci? Lui regna di lì.
Pensavo, lì dicevi, no? Pilato aveva ben chiara la cosa. In realtà apparentemente aveva chiara, perché noi abbiamo chiaro quando cominciamo a riconoscere che siamo ciechi, no? Quindi si può dire che Gesù, questo trono, la croce, è che per farci capire, per renderci ciechi, no? Prima di tutto. Perché noi non sappiamo assolutamente cosa siamo, anche quando diciamo siamo figli di Dio, cosa vuol dire? Non sappiamo mica cosa siamo.
Noi diciamo molte parole, ma non sappiamo cosa
è. Tutto così.
Cosa significa? Cioè non sappiamo mai la realtà che corrisponde alle parole, mi capisci? Cioè le parole noi le diciamo, ma a noi sfugge la realtà che corrisponde. Padre nostro che sei nei cieli, capiamo niente. E poi lo diciamo tutti i giorni, mi capisci? Cioè, per capire tu dovresti vedere la realtà che corrisponde. Dico la parola casa, tu capisci il termine casa, parola, in quanto c'è una realtà che corrisponde a questa parola.
Ecco.
Allora intendi. Ma tu guardi che nei riguardi di Dio, che noi diciamo un'infinità di parole,
non
capiamo assolutamente niente, perché tu arrivi a capire in quanto vedi la realtà che corrisponde a quelle parole.
E com'è possibile che le creature a un certo punto diano per scontato la vita? Normale, cioè, si parla come se cioè le creature cominciano a credere di vedere, là.
Certo.
Avviene questo, la croce è questo, no? Un aiuto, perché c'è questo fraintendimento, noi diamo per scontata una...
Ma gli uomini si perdono proprio per questo fatto qui, perché danno per scontato quello che non capiscono, capisci? Infatti l'uomo, detto prima, la croce è determinata da questo conflitto tra sentimento e intelletto. Tu come intelletto non puoi dimostrare che Dio non esiste. Come sentimento tu dici Dio non esiste, perché non lo sento, non lo vedo, non tocco, questo è il sentimento. Quindi tu col sentimento però, ecco, fai esperienza che Dio non esiste. Come intelletto invece tu non puoi dimostrare che Dio non esiste. C'è un conflitto. L'intelletto dice una cosa, tu non puoi dimostrare il rovescio, mi capisci? Col sentimento tu provi il rovescio. C'è il conflitto, c'è la croce. Quindi si muore lì, è la nostra morte, si muore lì. Noi abbiamo una realtà, vero? La natura, il sole, gli alberi, la vita di tutti i giorni, le persone che incontriamo, è una, per noi è la realtà e di quella è la verità. Diciamo, questa verità qui è in conflitto con l'altra verità che porti nell'intelletto. Dio è la verità.
Che crea la realtà.
È già.
Minuscola.
Per cui in un certo momento tu ti trovi in questo conflitto qui, che non capisci, quando tu hai due cose e non riesci a mettere d'accordo, e tu sei in croce, capisci? Non sai giustificare.
Ma quindi noi possiamo capire la croce nel campo, proprio in profondità nel campo della fede?
Certo, ma capisco, dico, la croce è un conflitto. Questo conflitto lo portiamo in noi, quindi è comprensibile. Però, ovviamente, richiede la preghiera, richiede la contemplazione, è da Dio che tu capisci le cose. Tanti non lo capisci, però tu non capisci, però ti senti in croce. Tanto è vero che questo senso della croce, che ognuno di noi lo sappia o non lo sappia, si porta addosso, capisci? E gli crea una certa affinità con Cristo che muore in croce. Capisci?
Ah, certo.
Ecco, ti crea un certo dialogo. Sì. Ti apre. Sì.
Capisci? Sì.
Ecco, questo cartello sulla croce può anche significare proprio che Cristo morto in noi ci collega con Dio. Questa, se noi l'ascoltiamo, perché appunto non possiamo disunirlo da Dio, no? Quindi ci collega questa morte con Dio, lì ci dà la possibilità di capire, di, certo, di trovare la via d'uscita.
Certo, perché no, tu hai sempre bisogno di una certa giustificazione, capisci? Di giustificare, quando ti togli di fare una cosa assurda, hai bisogno di una certa ragione, una certa giustificazione. Capisci? Perché? E quel perché stenta molto a venire fuori. Però te lo pone.
Ecco, diciamo però che, ti pone. Che comunque lui molto in noi ha questo cartello, questo io sono tuo re.
Sì, sì, che poi che è poi quello che dico, che succede in ognuno di noi. Quando fino alle cose vanno bene, tu non ti poni il perché. Ma quando arriva una disgrazia grossa addosso, viene fuori subito perché. Capisci?
C'è la possibilità di capire.
È Dio che ti riprende, sai. Ecco. Cioè, all'inizio, quando eri bambina, tu perché era il problema principale, capire. Poi questo perché si è spento, perché è stato sopraffatto dagli interessi del mondo, capisci? Dalla vita nel mondo, questo sopraffa, questo è per cui l'uomo adulto non è più dominato dai perché. Il bambino è dominato dai perché, capisci? Per quello che cresce molto in intelligenza. L'uomo adulto si è spento come intelligenza. Per l'uomo adulto il problema è quello di possedere, capisci? Cose o creature più che sia possibile. Allora quel problema lì gli spegne il problema del perché. Quando gli capita, per cui vive nell'ignoranza, apparentemente sembra che si viva abbastanza bene nell'ignoranza, cioè non sentire il problema, non porsi il problema, gli altri pongono il problema, si angosciano magari, capisci? E invece uno vive per guadagnare, vive per mangiare, vive per, capisci, la ricchezza, eccetera. Non si pone il problema del perché, vive in questa ignoranza e ritiene che sia di essere felice, comprendi? Ma quando ti arriva una disgrazia forte, che ti capovolge o ti fa vedere il rischio di capovolgere la vita, capisci? Lì il perché nasce prepotente, capisci? Non si ritorna, capisci? Ecco, è Dio che ti riprende, cioè ti fa ritornare bambino, capisci? E ti rimette in quello che era il problema principale della vita, perché c'è il problema della conoscenza.
Altre volte hai detto che Dio ci sta prendendo su di sé in quanto ci fa capire che lui ce lo fa fare.
Certo.
Non è questo.
Ma hai voglia?
Sì, beh, dico,
arrivare lì, sì, ma dico arrivare lì. Hai voglia. Comprendi?
Sì,
cioè,
perché?
Perché, ecco, proprio quando l'uomo vive nell'ignoranza, l'uomo vive nella convinzione che sono gli uomini che fanno, che è lui che fa, che decide, cioè, altro che Dio, capito? Dio ti sconvolge questa sicurezza, ti rimette nel perché, che ti aprirà poi a un certo momento a capire che Dio vi deve fare le cose, e allora lì c'è il perdono, c'è la misericordia, c'è la salvezza.
Sì, sì. Poi un'altra cosa, hai detto che la croce è conflitto, però Dio regna dalla croce. Cosa vuol dire? Che regna su questo nostro conflitto? Cioè che lui ha l'ultima parola sul nostro conflitto, vuol dire questo? Però, non so, ma Dio non dovrebbe regnare dalla croce.
Ma vedi, no, Dio regna dalla croce. Dio regna dalla croce in conseguenza della nostra situazione di errore. All'inizio no, all'inizio non era creata la croce, era creata la morte, capisci? Ma se tu sei in croce, perché l'uomo, vedi, vivendo nel pensiero proprio io, è un uomo che trasforma il suo cuore in pietra, cioè è un uomo che si chiude in se stesso. E c'è questa chiusura, per cui non si apre ad altro, non si apre ad altro. Non capisce l'altro linguaggio. Ora, vivendo per sé in questa chiusura qui, viene trovarsi in crocifisso. Allora, il crocifisso gli parla della sua crocifissione. Qui crea un'apertura, per cui si può comunicare. All'uno che vive nel pensiero del proprio io, che vive per gli affari, per guadagnare, per possedere le creature, per possedere il mondo, eccetera, tu vai a parlare di Dio e lui se ne frega, perché non ho bisogno, non so cosa farsene di Dio, capisci? La gloria di Dio, che gli interessa la gloria di Dio? A me interessa, capisci? Ma quando quest'uomo qui viene a trovarsi in situazione di crocifisso, capisci? E arriva nella vita in cui c'è questa crocifissione, ecco, qui c'è l'apertura all'altro crocifisso. E allora l'apertura vuol dire che c'è adesso comunicazione, c'è possibilità di fargli entrare qualche cosa, che prima invece rifiutava, capisci?
Se l'uomo capisce, Dio non regna più dalla croce per l'uomo.
Ah no, ma la croce è un mezzo. Il mezzo per portare l'uomo alla risurrezione, alla vita, cioè la vita non più per se stesso o per il mondo, ma la vita per Dio. Ma questo arriva attraverso il passaggio della croce, capisci?
Sì, sì. E questo passaggio...
Questo passaggio avviene in quanto c'è la possibilità, si è formato nell'uomo, la possibilità di ricevere una comunicazione. La comunicazione si è formata in quanto uomo crocifisso, Cristo crocifisso. Allora, due cose uguali comunicano. Tu, se vuoi ricevere un'onda, attraverso la radio, eccetera, cosa devi sintonizzare? E allora vuol dire che la grande legge è questa, che due cose uguali si uniscono. Comunica. Ma tu non ricevi comunicazione se sei sintonizzato su un'altra stazione, capisci? Senti solo tanto rumore, ma certamente... Ecco, allora, quello è, capisci? Ecco, perché avvenga una comunicazione tra noi e Dio, bisogna che noi siamo in sintonia con Dio. Per essere in sintonia con Dio, io devo avere il pensiero di Dio al di sopra di tutto. Se anziché il pensiero di Dio, io ho il pensiero del mio io non sono sintonizzato con... Non ricevo niente, ricevo rumore. Infatti la creazione è rumore. Dio comunica, ma fa rumore dentro di me, perché io non sono sintonizzato con Dio. Ora qui, croce con croce, sintonia, comunicazione. Allora, attraverso questa comunicazione, Dio mi fa capire che io mi devo sintonizzare su Dio. Allora se siete risorti con Cristo, non cercate più le cose della terra, non pensate più a voi stessi, cercate cose invisibili.
La possibilità del passaggio.
Capisci?
Sì.
Veloce.
Sì, Cristo regna su di noi attraverso la croce, perché diversamente non potrebbe regnare. Sarà come un passaggio provvisorio, un periodo, una tappa, diciamo, però... Se vuol regnare,
Se vuol regnare, perché Dio non ha bisogno di regnare.
Ma lui vuole regnare.
Dio regna noi. Comunque.
Sì, ma lui però.
Dio regna comunque.
Certo,
però in cielo, in terra, nell'inferno, in ogni luogo.
Sì,
Dio,
ma la sua volontà su
è lui che regna, è logico. Ecco. Dio, quindi lui che regna.
Noi che abbiamo bisogno del suo regno, no? Di capire il suo regno. E regna dalla croce proprio perché è l'unico modo.
La croce è un atto di misericordia di Dio,
sì.
Mi capisci? Per liberare noi. Ecco, da questa situazione di morte e portarsi nella vita,
sì, sì.
Comprende?
Difatti,
non è che lui abbia bisogno di regnare, tutto
sì, altro. Ma è per noi ci abbiamo bisogno che lui regni su di noi. Comunque, è proprio quello che può aprire un'anima è la sofferenza, ecco, perché quando l'anima sta bene, diciamo, non si pone il problema, nessun problema, perché tutto gli va bene secondo i suoi interessi. Non si pone nessun perché. Invece nella sofferenza comincia a fermarsi e a chiedersi del perché. Quindi attraverso la crocifissione della creatura che comincia l'opera di salvezza. non basta questo, la creatura deve trovare il Cristo crocifisso perché ci sia questa sintonia. Però è l'opera che Dio fa, è proprio quella di accecare, quella di attraverso la sofferenza, ecco.
Vabbè,
quello è stato prima che avevi detto dello scrivere, no? Pensavo questo ancora ultimamente dopo, che noi comunque scriviamo qualcosa. Cioè, Pilato ha fatto quell'atto lì dell'uccisione del Cristo e poi ha scritto, ma quella scrittura è semplicemente un segno di quello che già ha fatto prima. Cioè, questo vuol dirci che allora che noi comunque sia scriviamo qualcosa nella nostra vita, con tutte le nostre scelte, con i nostri fatti, con le nostre parole, stiamo scrivendo, no?
Molti giudei lessero quel titolo perché il luogo dove Gesù era stato crocifisso era vicino alla città. E il titolo era scritto in ebraico, in greco, in latino. No.
No, mi riesce più chiaro quel scritto in ebraico, eccetera, eccetera. Perché Dio ha una parola che, se noi siamo intenti a Lui, può essere capita, qualunque sia il nostro linguaggio, la nostra limitazione di linguaggio, perché la sua parola è intendibile anche da chi conosce solo l'inglese o da chi conosce solo l'italiano, eccetera. Non c'è una parola che è universale. E questo mi pare che sia la cosa più importante. La vicinanza alla città non saprei.
Franca?
Una cosa di prima per vedere se ho capito. Quindi Gesù mi sta prendendo su di sé il mio male, mi salva perché mi pone l'interrogazione, mi fa nascere in me l'interrogazione di perché, hai detto, no? Perché, cioè, è così, no, che si è incominciato. Non è ancora così.
Ma devi avere pazienza, perché le cose bisogna contemplarle nella verità, contemplarle in Dio. Poi dopo si riescono a dire, non te pretendere di dire una cosa che è come tu volessi insegnare, una scienza che non capissi. Prima devi mangiarla tu la scienza e poi dopo la spieghi, non puoi spiegare una cosa che non hai capito, mi capisci?
Ma non è ancora giusto.
Non è ancora giusto, lascia stare, cerca di assimilarla, di capirla tu, poi dopo riesci, il problema non è parlare.
No, il problema era vedere se avevo
problema di capire noi.
Se avevo capito, era solo quello, se avevo capito, ma non fa niente. Questo che molti giudei lessero, perché molti e non tutti?
Perché il luogo dove stava crocifisso era vicino.
Era vicino alla città. Vicino alla città. Ma penso vicino alla città, cioè questa scritta è.
Cosa vuol dire essere vicino alla città?
Vicino alla città, vicino all'interiorità dell'uomo. La città è.
È il luogo in cui vive l'uomo.
Vive l'uomo.
E questa vicinanza? Per cui leggevano quello perché era vicino la cosa.
Perché era vicino. Nello spirito, per me non capisco, questo proprio per me personalmente, perché leggo questa scritta che Gesù crocifisso in me a questa
città. Vedete, perché non è vicino alla città, perché alla tua città. Dove dico?
Ascolta.
Allora.
Ma tu l'altra mattina hai detto che chi non si pone il problema di capire, cioè chi è soddisfatto di quello che ha, praticamente non sente il problema di Dio.
No? Guai a voi che avete trovato la vostra soddisfazione.
Che però bisogna? Essendo l'uomo persona di assoluto, cioè può trovare la sua soddisfazione, cioè, nelle creature.
Ma è l'uomo, certo, si illude. Capisci? Quando tu sei fissa sulla creatura, tutta la tua tensione è realizzare il tuo sogno, ottenere quella creatura, possedere quella creatura, e la soddisfazione sta nell'arrivare a quella meta lì. Poi quando arrivi alla meta, allora sperimenti la delusione, le prove, non capisci? In primo tempo tu sei tutta tesa a quello, tutto il tuo sogno è lì, vivi per quello. Cioè tu trasformi in assoluto quello che non è assoluto, è un errore, certo. Però tu, per te, tu vedi che tutti gli uomini tendono una certa soddisfazione. Comprare una bella macchina, avere una villa, avere una famiglia, avere questo orario, tende ad una soddisfazione qui in terra. Poi dopo restano sempre delusi, però vivono per quello. Ora la vita non sta nell'aggiungere questa soddisfazione, perché tu, come non so, sogni di toccare le nubi, poi quando arrivi alle nubi vedi che è soltanto nebbia e ti scappa tra le mani, non riesci a trattenere niente, capisci? Si derulla. Toccare il cielo, capisci? Il corpo è toccare il cielo, l'orizzonte, l'orizzonte si porta in continuazione. Capisci? Quindi c'è questa illusione qui nella nostra vita, pure perché non abbiamo la passione assoluto, comprendi?
Si vive di questa illusione.
Si vive questa illusione. Il sabato del villaggio, capisci?
Ma siamo tutti crocifissi, si diceva. Quindi sia chi lo sa che chi non lo sa. Chi lo sa, allora la differenza è soltanto tra chi lo sa e chi non lo sa. Che c'è la possibilità di saperlo che siamo crocifissi.
C'è la possibilità di saperlo, anzi, certo, logico. Dio viene tra noi, si incarna per farci sapere. Capisci? Per comunicarci la sapienza. Noi siamo salvati dalla sapienza di Dio. Senza la sapienza te mandata nulla vale. Questa sapienza che ti salva, non basta nemmeno la fede. È la fede che approda la sapienza. Non basta nemmeno ascoltare parole di Dio.
E capire
la parola di Dio.
Ma chi fisso e chi non lo sa qual è?
Ma è la differenza tra capire il significato e non capire il significato. Tu subisci una cosa, non capisci il significato. Tu sei d'accordo e capisci il significato. Cioè, ora, se un evento ha un perché, ha un significato, quello è sopportabile, perché ha un senso. Perché quello che non ti rende sopportabile la cosa non è mica il dolore. Non è quello che subisci che ti rende insopportabile. È non capire il senso della cosa. Tu subisci una delusione, non riesci a capire il senso di questa delusione qui, quello è insopportabile per te. Comprendi? Ecco, se invece hai un perché, cioè lo riesce a giustificare la ragione, quello lo può sopportare. Quindi ogni sofferenza, ogni dolore, con un perché è sopportabile, senza perché è insopportabile. Comprendi?
E chi non è mai pensato Dio non sperimenta l'essenza di Dio.
Ma tu capisci, è logico, se tu non ti poni il problema dell'animale, che non si pone il problema di Dio, non sperimenta l'assenza di Dio. Un cane sperimenta che se gli manca l'osso. Non sperimenta, capisci? Perché? Ma perché lui desidera l'osso, capisci? E non desidera altro. Quindi ognuno sperimenta in relazione a ciò che desidera. Se tu desideri, non so, sperimentare Dio, conoscere Dio, trovare Dio, allora cominci a capire che Dio non lo trovi. Capisci? È la sperimentazione dell'assenza, ma è sempre in relazione a ciò che è.
E chi vede l'affinità tra la sua situazione e la situazione del Cristo in croce? Cioè vedo un'affinità a livello di sentimento più che altro, di sapere. Certo. Ma da questa affinità che cosa può capire? Cioè...
No, c'è l'apertura a un dialogo. Tieni presente che vivendo per noi stessi, cioè vivendo per noi, noi creiamo una chiusura, cioè man mano che viviamo ci chiudiamo. Chiudersi vuol dire non mi interessa. Ma certamente se tu vuoi parlare con una persona che è proprio presa per essere suo io, tu devi parlare di lei, devi parlare di lei. L'altra non ti accetta un altro argomento.
Vedendo persone che soffrono, cioè non, vedendo altre persone che soffrono la nostra stessa situazione, non c'è questa affinità però.
Non c'è affinità.
C'è l'affinità.
Se però tu avvicini una persona che soffre e tu l'avvicini con la tua... perché hai sofferto la stessa cosa, tu riesci a comunicare qualche cosa. E l'altra ti accetta.
Chi soffre capisce che la sua sofferenza è provocata da pensare a se stesso.
No, no. Voglio. Capire è sapienza. Ora, per capire una cosa, tu devi essere illuminata. Ma se sei pensato io non puoi essere illuminata. Allora tu subisci, ma non capisci.
Allora non riesco a vedere la finità a questo punto.
Capisce quello che di Cristo c'è, dunque capisce quello che c'è di se stesso nel Cristo, cioè vede l'altro come un proprio io, comprendi? Tu avvicini uno che ha malato di tumore, tu hai un tumore, eccetera, gli parli, io lo stesso tumore, eccetera, faccio questo, faccio l'altro, l'altro ti ascolta, perché vede se stesso, mi capisci quello che tu gli dici. Siccome è chiuso per essere io, altro non può riceverlo. Tu però andare a parlare di politica o di fuga, c'è da uno che è preso da una malattia grossa, non ti riceve.
Solo a Dio invece c'è la differenza di uno.
E infatti, Cristo, crocifisso, tu crocifisso, c'è comunicazione, c'è affinità, l'affinità ti crea la comunicazione, cioè c'è un'apertura, soltanto che Cristo crocifisso è Dio, e attraverso questa apertura ti fa entrare Dio, capisci? Non ti fa entrare la sua malattia. Tu puoi andare a parlare a un altro della malattia che l'altro ha e dici anch'io ho avuto la stessa malattia, guarda, però l'altro ti ascolta, ti capisce perché è interessante, non capisci? Capito? Però non importa Dio, comprendi? Tutto si esaurisce lì.
Cioè alla fine si sa da un pensiero, eh? Cioè si sa da un pensiero nel senso che cioè, Cristo è figlio di Dio, cioè c'è il pensiero di Dio.
Certo, è quindi anche Cristo che muore in croce, anche Cristo morto, ti comunica qualche cosa di Dio. Però dico, noi vivendo nel pensiero nostro io, creiamo questa figura. Tu prendi una pensiero anziana che si vede nel pensiero suo io, ti rifiuta completamente. Non accetta alcun argomento se non il parlare di sé. Quindi se tu lo lasci parlare, lui è contento. Sì, allora parla quando lui era giovane, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, ripete mille volte la stessa cosa, eccetera, perché non parla diverso, però non si parla solo di sé. Allora, questo vuol dire che l'animo è chiuso, non riceve più, capisci? Non si lascia, non riceve concepimento, mica capisci? Non concepisce altro, capisci? E qui siamo nella situazione di morte, tutto capito?
Io non capisco proprio come molti giudei lessero quel cartello perché il luogo dove Gesù era stato crocifisso era vicino
alla loro città.
Alla loro città.
Data la vicinanza era possibile leggere il cartello.
Ecco.
Fosse stato lontano non potevano leggerlo. Tu mi un segnale che è lontano non riesci a leggerlo, se è vicino lo leggi.
Ma questo sì, ma è questo, che il cartello era scritto in ebraico, in latino e in greco.
Quindi perché, le lingue perché... universali.
Ma perché dice i giudei? I giudei avevano tutte queste lingue, oppure vuol dire i giudei potevano leggere e anche gli altri, questo che non ho capito.
Latino, Pilato era romano, latino, mi capisci? Era greco, era tutta Galilea, c'era tutta in base dai greci, mi capisci? E poi l'ebraico che... Allora... Cioè, erano un po' le lingue, voglio dire, era scritto in tutte le lingue. È scritto in inglese, in tedesco, eccetera, in russa, perché tutti lo potevano capire.
Allora questa vicinanza...
Era un linguaggio che tutti potevano capire.
Questa vicinanza era per tutti, non solo per i giudei, che dice perché era vicino.
Vicino alla città dell'uomo.
Ecco,
è la città... Vicino alla città dell'uomo, quindi comprensibile, capisci, leggibile, una cosa che è lontana da te. Mettiamo, dico, il cinese è lontano da te. Capisci? Tu non hai studiato il cinese, non lo capisci. È lontano, non riesce a leggerlo. Allora poi trova una scritta in cinese, chissà cosa vuol dire. E allora quello vuol dire che è lontano, capisci? Vicino vuol dire invece che è
accessibile a tutti.
Accessibile.
Questa scritta è accessibile,
ecco,
a tutti.
Certo.
Cosa vuol dire capire questo scritto? Perché qui c'era scritto, questo era di Giudei.
Questo era di Giudei, capisci?
Ecco, capiamo, leggendo questo, capiamo che lui è veramente re.
Quindi è stato mandato a morte perché è re. Perché re? E che vuol dire? Io lo mando a morte perché non amo la verità. Ma lui continua ad essere re. Eh?
Sì, il re è come dire verità e io lo mando.
Sì, perché lui l'ha detto, chiede la verità. Il mio regno non è di questo mondo. L'ha detto apertamente, il mio regno non è di questo mondo. Ma chiede la verità, sì, riconosce che io sono re.
E che tutti possono leggerlo, però non tutti lo possono capire ancora questo. Cioè, tutti possono capire che lui è re, però...
Che lui è lì crocifisso perché è re. Capisci? Per quello. Perché voi stessi dite che io sono re. Voi stessi lo dite. Noi stessi, con la nostra ignoranza, con la nostra notte, con le nostre tenebre, con le nostre problematiche, con il nostro morire, eccetera, con la nostra confusione, noi non facciamo altro che testimoniare che lui è re, che lui è quello che regna.
Molti giudei lessero, cioè la croce prima o poi, ogni uomo si incontra con il crocifisso, no? Però non
ce l'abbiamo dentro, quindi.
Ecco, potranno leggere questa, capire questa scrittura, no?
No, questa scrittura è universale. Quindi è accessibile a tutti, cioè è un linguaggio universale. Un linguaggio universale vuol dire, cioè Pentecoste, gli apostoli parlano e tutti capiscono. Dice, parla la nostra lingua. Che vuol dire che la lingua di Dio è universale, si fa capire da tutto.
Ma se tutti comprendessero la verità.
Dio, comprendo. Dio, no, ma l'annuncio universale. L'annuncio, la verità. Nessuno può ignorare Dio. Non tutti lo mettono prima di tutto. Quindi allora, se, capisci, una frattura tra il non poter ignorare e il capire e conoscere. Per arrivare a capire, a conoscere, a vedere, si richiede dedizione. Quando mi avrete preso di sopra di tutto, mi avrete innalzato. Ecco, allora, c'è un passaggio. Però, se crederai, vedrai la mia gloria, eccetera.
Mi hai detto che questo luogo diventa, è vicino alla nostra città, quando,
certo,
quando noi facciamo questa esperienza di crocifissione.
Certo.
Quindi diventa il nostro interesse. Quindi,
certo, è vicino alla nostra città, alla nostra situazione, capisci? La situazione in cui noi viviamo, vicino alla situazione in cui viviamo, quindi comunicazione.
Pensavo in molti, come, la, come si diceva, di molti che erano venuti lì da Lazzaro, che quando c'è molti c'è, lascia così, no?
Quantità.
Il tempo che trova, quantità, di molti credettero in lui.
Certo.
Quindi, quello. Invece per quel che riguarda quella cosa che hai detto con l'arma, no? Che se uno non mette Dio non sente la mancanza di Dio, se non mette Dio prima di tutto, e Dio non lo mette prima di tutto se non è spinto dalla necessità, perché non siamo intelligenti, no?
Certo.
Però, ecco, non, però facevi l'esempio dell'animale che non può mettere, ma l'animale
non può
è
metterlo.
Un robot, è fatto così.
Certo, certo.
Noi non possiamo mai annullarlo, anche se
noi non possiamo
abbiamo la torta.
Però tu non puoi annullarlo, però una certa parte della tua vita tu lo puoi vivere, perché quando tu hai una passione, hai un desiderio al di sopra di tutto, quello ti acceca, e accecandoti non ti fa più percepire altro, tu non ricevi altre comunicazioni, capisci? Io sono per questo, tu capisci tanto quel problema lì e nient'altro, rifiuti ogni altra cosa, mi capisci?
Sì, sì, sì,
se anche magari prendi Dio perché ti aiuti a conseguire quel fine che tu hai, capisci? Ecco, per cui noi possiamo fissarci in un fine da perseguire ed essere accecati da quel fine lì, allora a quel punto lì. Poi arriva un momento, perché siccome Dio non ti abbandona mai, capisci? Arriva un momento in cui Dio ti riprende, però tu devi fare questa esperienza, capisci?
Ecco, comunque anche è vero, come diceva, che è parziale, che anche noi possiamo trovare la nostra soddisfazione, ma...
Sì, certo.
Al massimo si può dire, sì, va tutto bene, ma domani potrei essere morto.
Ma certo, sei, però,
la faccia è solo in Dio.
Quindi avrei contato dopo Pasqua, ieri ho fatto una mangiata, soddisfatto, hai capito? E già, aspetta il giorno dopo, tu vedi che va dal farmacista per prendere, capisci, dal purgante, e quindi vedi, c'è sempre l'altra faccia.
Sì, Dio fa giungere a tutti questo annuncio della morte del Cristo, perché se il passaggio obbligato è vicino alla nostra città, quindi è accessibile la lettura di questo fatto.
Sì, bisogna però aspettare che questa città sia un luogo crocifisso, perché te tu non ricevi, capisci?
Sì, quello che dicevo prima, volevo dire quello. Se io non sono nella situazione di crocifisso, non c'è questa sintonia con il crocifisso, non posso ricevere. Per cui Dio opera per portarci in questa crocifissione, per accecarci, per contraddirci, per creare questa sintonia con Lui.
Il problema non è sintonia, il problema è comunicazione.
Certo, ma però la sintonia
per la comunicazione ci vuole la sintonia, quindi allora lui deve riprenderti a quel punto in cui tu hai creato una frattura, per cui non c'è comunicazione, capisci?
Sì.
Quanti tu dici, ma il problema di Dio a me non interessa, a me interessa mangiare, vestire, star bene, non
è arrivato il suo tempo. Ricordo sempre di quello che fatto che hai raccontato, non so se è una novella o se è una poesia o così.
Tagore, sì,
di quella
Rabindranath Tagore,
che non era ancora giunto il suo tempo, e
giusto,
poi quando è arrivato, ecco lì sì, che... però non so raccontarlo.
Questa era del granello d'oro, no?
No, è un'altra, questa
è un'altra, mi sembrava, e allora come?
Puoi raccontare.
Ah, tu l'ho raccontato, raccontare.
Ma non ricordo solo la
allora,
finale.
Allora,
che quando è arrivato il suo tempo, allora.
Ma prima, come prima del suo tempo.
Beh, ma non abbiamo ancora sentito come è il suo tempo, forse si capisce. Di un po' qual è il suo tempo.
E noi teniamo.
Non lo so.
E come Frank, vuol dire una cosa che non sa, non si deve fare.
E portiamo il libro.
Eh?
Portiamo il libro.
Hai il libro?
Ecco.
Cos'è? Gitangeli?
Gitaniani e l'altro.
Gitangeli.
L'avevamo letto alla radio per i primi del primo anno che è della registrazione, mi era rimasto impresso.
Tutti senso. Nino?
Tutti noi che lo vogliamo, no, confermiamo la, la volontà di Dio, anche se non lo sappiamo.
È questo, che il Cristo ci salva attraverso la croce, no? È questa affinità con l'uomo, è proprio è un modo di comunicazione.
È la condizione.
È la condizione per la comunicazione, perché ma questo è soltanto per arrivare poi a lavorarsi all'opera di Dio, per condurci a poi a ricevere quella comunicazione.
A morire noi stessi.
A morire noi stessi per ricevere la
comunicazione. Per aprirci a Dio. Certo.
Domenico, come funziona il tema di Mario?
Il tuo pensiero di stasera?
Questa era una domanda.
Beh, fa la domanda.
No, no, quella. Il mio pensiero è non è mio. Perché se no Dio mi appunto. Ma il Cristo in croce è leggibile da tutti, non ha bisogno. È di per sé già un cartello scritto in tutte le lingue.
Sì. Linguaggio universale.
Il tema di domani?
No,
ha un linguaggio universale.
La croce, croce. La croce è un linguaggio universale, comprensibile da tutti.
Certo.
Se tu ti fermi davanti al Cristo crocifisso, ti vanno via tutti i pallini, capisci? Vanno via tutti i pallini.
Ma la risposta al tema, di, al tema di domani?
Se crederai, vedrai.
Se crederai, vedrai. Se crederai,
vedrai. Io pensavo che mentre Gesù era con i suoi apostoli diceva i principi di questo mondo governano cioè, a chi vuole essere grande tra di voi si può essere di più.
Certo.
E non l'abbiamo capito quindi abbiamo detto.
Certo.
Gli apostoli non avevano capito la scrittura, quindi il Cristo ha dovuto essere con il crocifisso per capire nella, nella risurrezione che quando mi appare
certo.
Che la figlia.
Giovanni.
Ma che visto il nostro visto il peccato, la croce è indispensabile, no? È un grande dono perché ci dà questa possibilità certo. Di metterci in sintonia.
Sì.
Però pensavo che noi facciamo sempre di tutto per scartarla, per scansarla la croce.
Ah, tu puoi scansarla, tu quello vuoi, quella ti viene addosso, stai tranquillo, stai tranquillo.
Sì, però posso cercare di
tutti capire... cerchiamo di scappare dalla morte, la morte ti... stai tranquillo, ti arriva. Quindi.
Sì, mi arriva però, posso allora, cercare di capire.
Non puoi dire, capisci? Io scatto la croce. Stai tranquillo. È quel punto lì, capisci? E lui ti aspetta.
Ma anche così, visto nel...
L'unica cosa che quando dice uno sta tranquillo che arriva, quello comincia a agitarsi.
Sì, appunto, non ti, no, non lui si agita per scappare, ma quello ti arriva.
Ma pensavo così, proprio è tutto... Cioè tutto il vivere nel mondo è tutto andare contro la croce di Cristo.
È un tentativo per scappare per dalla scappare. Morte, ma più cerchi di scappare più ci cadi dentro. Che siamo noi che poniamo la nostra croce, capisci? Scappando da Dio, siamo noi che moriamo.
Abbiamo detto tante volte, sentito dire tante volte, la morte non si vince scappando contro... ma comprendendo.
Certo.
Ma proprio perché non si capisce. Non si comprende, quindi...
Il problema è cercate Dio prima di tutto, sempre lì, capisci? Noi invece, anziché cercare Dio prima di tutto, vogliamo possedere, finito. Siamo noi che ci creiamo la morte, scappiamo da Dio. Non ci preoccupiamo di capire.
L'amore vince perdendo.
Certo.
Ho capito bene quello che dicevi Pinuccia prima, che allora Dio ritorna, ci prende nel punto in cui noi l'abbiamo lasciato, no? Quello che anche si diceva al capitolo 11, no?
Cioè, tu capisci, per esempio, ho fatto l'esempio del bambino.
Sì.
Il bambino capisce tutta intelligenza. Tanto è vero che se tu lo chiami a mangiare, se davanti a lui rifiuta di mangiare, perché, capisci, è tutto preso da... Per lui l'intelligenza, capisci, prevale sul dominio. E così diventa molto intelligente, capisci? Il bambino in pochissimi anni fa un sviluppo enorme. Dopo tu, magari i 60-70 anni, non riesci più a fare, capisci? Il cammino ma di me di una settimana di un bambino, capisci? Pensa un po', capisci? Allora, il bambino è tutto perché. L'adulto ignora il perché. Dio, adesso, provocando nell'uomo adulto la disgrazia, la rovina, eccetera, quanto, riporta l'uomo adulto alla situazione del bambino. Perché?
Ecco, questa è una cosa
oggettiva. Se lui fai uno snurca la mano velò, mi fa venire di male. Perché?
Ecco, questa è una cosa oggettiva generale. Poi ognuno è fatto a modo suo, per ognuno c'è un...
Ecco. Certo.
Poi era ancora una cosa, quella che si dice sempre, ma allora chi è prima di Cristo oppure non conosce il Cristo storico? No? Questa omeopatia, questa similitudine, come va?
Metti d'accordo con Pinuccio, quel problema.
Che Cristo regnerà la croce.
Se siete risorti con Cristo non vivete per le cose della terra,
ci fa capire che la nostra vita sta nelle cose invisibili, nell'impegnarci nelle cose invisibili, tutto il rovescio di quello che invece
che facciamo noi. Credo che leggere il cartello è una cosa facile, cioè nel senso che si legge e si ferma, non si ferma lì. Ma se non si va nella comprensione, allora è tutta l'opera del Cristo rimane.
Certo, però il cartello è un annuncio, quindi l'annuncio arriva a noi perché noi dobbiamo capire. Certo, Pinuccio.
Devo rispondere a Fabio?
Rispondi a Fabio, vai pure.
E l'avevi spiegato tu che nel momento della morte non sappiamo quel che avviene, però certamente Dio ci libera da tutti i condizionamenti di spazio e di tempo, per cui la verità appare ai nostri occhi. E quindi Cristo crocifisso lo vediamo lì, vediamo che Dio si è incarnato ed è morto per noi. Quindi l'affinità, se non altro in punto di morte, avviene per questa gente. Prima non so come possa venire, ma almeno nel punto di morte avviene.
Sì.
Quindi come pensiero pensavo quella poesia di Tagore, no? Che fin tanto che la prostituta è approvata, cercata, la vita è bella per lei, non è il tempo del Cristo, ma quando sarà abbandonata, disprezzata, reietta, è malata e stracciata, allora è che il Cristo si avvicina, è lì il suo tempo, è lì l'affinità, è lì, è arrivato il suo tempo. Allora il pensiero era questo, che Dio opera per formare in noi questo tempo, perché ci sia l'affinità con lui.
Grazie.
Sabato 15 aprile 1994, presso casa di preghiera.